Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti qui sul podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify. Iniziamo subito questa registrazione commentando velocemente, anzi più che commentando, raccontando due notizie uscite da pochissimo. La prima riguarda proprio il Milan, in quanto la Guardia di Finanza starebbe facendo delle indagini a casa Milan, starebbe prendendo delle carte da analizzare. In sostanza, l'accusa che viene rivolta nei nostri confronti è quella di non essere in realtà sotto la proprietà di Gerry Cardinale, ma di essere ancora sotto la proprietà del fondo Elliott, tant'è che il nostro vecchio amministratore delegato Gazidis e quello attuale Furlani sono indagati per oltraggio al disturbo al lavoro della FIGC, una roba del genere. Il problema sostanzialmente è questo. Vedremo come si evolverà la situazione. Sinceramente, sono cose che, per carità, la finanza farà pure il suo lavoro, ci mancherebbe. Sono cose che mi preoccupano fino a un certo punto, nel senso che quando si hanno proprietà di questa caratura è anche normale effettuare dei controlli, è anche normale che di tanto in tanto esca qualche notizia, come dire, diciamo poco rassicurante, ma secondo me niente di così clamoroso. Ribadisco, il problema sarebbe, secondo la finanza, appunto, che in realtà il fondo Elliott starebbe ancora controllando l'AC Milan. Gerry Cardinale, invece, risulterebbe essere quasi un prestanome, diciamo così. Altra notizia molto interessante, altra notizia uscita proprio in questi minuti, poco fa, è l'esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Lazio, lo stesso allenatore ha dichiarato le sue, ha rilasciato le sue dimissioni alla società. Possibili sostituti, si parla di Miro Klose, ex attaccante della Lazio proprio, Bayer, Lazio e nazionale tedesca, oltre a Tudor. Anche qui vediamo come si evolverà la situazione, molto interessante. Sicuramente nelle prossime ore ci saranno delle novità. Adesso ne parliamo, dato che affrontiamo il discorso della 28ª giornata, e in questa 28ª giornata, almeno per quanto riguarda le nostre dirette avversarie, ci mettiamo anche la Lazio, quindi magari vediamo un po' la sua situazione. Lazio sconfitta, scusate, Lazio sconfitta proprio ieri sera in casa all'Olimpico contro l'Udinese. Parlando a proposito della 28ª giornata, è stata sicuramente a nostro favore, perché sostanzialmente noi abbiamo, nonostante la vittoria risicata, brutta, sporca, cattiva contro l'Empoli, un 1-0 che non ha esaltato nessuno, ma questi 3 punti in realtà valgono tantissimi, valgono 10 punti. È come se avessimo vinto 8-0, perché siamo stati in grado di recuperare, di prendere punti a tutte le nostre dirette avversarie, tant'è che adesso siamo al secondo posto a più uno sulla Juventus. Juventus che viene fermata in casa dall'Atalanta, 2-2 risultato finale a Torino. Non so se poter dire che per la Juve questo sia un risultato negativo, perché l'Atalanta, ragazzi, quando è in forma e sta bene, è difficile per chiunque. Punto. È anche vero che però l'Atalanta veniva da due sconfitte consecutive e dal pareggio contro di noi a San Siro, un pareggio che era stata quasi una sconfitta, in quanto lo sappiamo tutti, l'Atalanta avrebbe appunto meritato di perderla quella partita. Noi giocammo nettamente meglio, quindi non è il suo momento migliore. Tra l'altro, in settimana era andata a Lisbona per affrontare gli ottavi di Europa League, quindi la Juve si è trovata davanti a un'Atalanta non in formissima e anche stanca. Poteva fare di più? Sì, soprattutto considerando gli ultimi risultati negativi della Juventus in questo 2024, il suo rollino di marcia è quasi praticamente da Serie B. Mi pare che abbia vinto soltanto una partita, e mi riferisco a quella al Frosinone, vinta all'ultimissimo istante grazie a Rugani. Quindi in una situazione del genere ti trovi in casa, ribadisco, contro una formazione di alto livello, perché l'Atalanta io la metterei tra le big ormai. L'Atalanta è da anni che staziona tra i primissimi posti in classifica. Non, potenzialmente non vincerà mai uno scudetto? Probabilmente sì, però questo non significa che non ti posso considerare una big, anche perché quando sta bene questa è una squadra, ragazzi, che fa paura a tutti. Però dicevamo, affronti, sei in un momento negativo, perché appunto la Juve viene da un momento negativo, sei in casa tua davanti ai tuoi tifosi, affronti una squadra di tutto rispetto ma che non sta vivendo anche lei un momento positivo, ad un certo punto una squadra che, come hai detto, è stanca per gli impegni europei, tu invece sei bella fresca, hai avuto una settimana di tempo per preparare questa partita, ad un certo punto si sono anche trovati in vantaggio. La Juve dopo l'1-0 di Cup Miners è riuscita a ribaltare il risultato. Non è bastato il 2-2 alla fine si è concluso con un pareggio. Non può essere soddisfatta la Juventus, ma non tanto, ribadisco, per il fatto di aver perso il secondo posto a nostro favore, anche perché comunque la distanza è appena di un punto, perciò con 10 partite a disposizione un punto è nulla. Però avesse vinto avrebbe innanzitutto rafforzato il secondo posto, mantenuto il secondo posto e dato anche un bel segnale al campionato, perché alla Juve manca da tanto una bella vittoria, ma non soltanto una vittoria fisicamente, nel senso che vincere e prendere 3 punti, ma manca una vittoria convincente, una vittoria contro una bella squadra, contro una squadra forte, una vittoria che possa rendere soddisfatti i tifosi. Non la solita vittoria, che ne so, con la squadra che si sta salvando e tu magari riesci ad ottenere 3 punti soltanto all'ultimo minuto grazie al solito calcio d'angolo, butti la palla in mezzo e in qualche modo riesci a far gol, che poi per carità va benissimo, 3 punti lo dico sempre, sono sempre 3 punti. Però per quanto riguarda l'entusiasmo dei tifosi, l'entusiasmo della squadra stessa, a volte servono quelle prestazioni convincenti, servono quelle vittorie, magari per carità dove non giochi neanche benissimo, ma che comunque sono vittorie di valore. Alla Juve manca terribilmente questo. L'Atalanta dal canto suo, dopo 2 sconfitte consecutive, il pareggio a San Siro, probabilmente un mese fa o qualche settimana fa, ecco, l'Atalanta avrebbe vinto a mio avviso senza neanche troppi problemi a Torino. Questa qui forse è una squadra che adesso innanzitutto è ripresa l'Europa, quindi dovrà fronteggiare il doppio turno, il doppio confronto, sia Europa sia campionato, e non è attrezzata per farlo. Ma a prescindere dall'Europa League, credo che almeno in questa fase stia perdendo qualcosina, la vedo molto meno pimpante, molto meno sveglia, molto meno vispa l'Atalanta di Gasperini. Quindi sostanzialmente secondo me ad oggi sono più i bergamaschi a poter, non dico esultare per il punto acquisito, perché comunque la Juve rimane una squadra, l'ho sempre detto, a mio avviso mediocre, che può diventare qualcosina in più nel momento in cui girano i suoi giocatori migliori, in particolar modo Chiesa e Vlahovic. Per il resto, ragazzi interessanti ce ne sono sicuramente, però rimangono ancora ragazzi interessanti che devono farsi le ossa come tutti, devono crescere, devono maturare, devono migliorare. Magari un giorno, magari fra un anno, fra 2 anni saranno, non dico dei campioni, dei top player, però saranno dei giocatori importanti. Al momento sono delle belle promesse che a volte ti possono risolvere le partite, ma su cui non ti puoi affidare, ma come qualsiasi squadra, non soltanto la Juventus. Quindi c'è poco da esultare ad acquisire un punto a Torino, anche se poi quest'anno comunque la Juventus parte adesso, questa fase, questo 2024, questo inizio di 2024, I bianconeri ci hanno anche abituati a vincere partite, magari anche un po' in maniera inaspettata, o comunque a far punti nonostante, ripeto, la rosa non sia di primissimo livello. Però per l'Atalanta di adesso, un po' appannata, un po' sottotono, il punto ci può stare. La Juventus ha poco da esultare, perché secondo me, a prescindere dalla classifica, la Juventus arriverà tra le prime quattro. Si giocherà secondo me con il Milan il secondo o terzo posto. Però a parte questo, serviva un risultato importante. Serviva una scossa, serviva un acuto, serviva un ruggito. Ogni tanto serve durante la stagione. Cioè, spesso servirebbero, però se non riesci ad ottenere spesso risultati del genere, ogni tanto però vincere una partita importante, indipendentemente dalla classifica o da tutto il resto, può essere molto salutare per l'umore di una squadra. L'Inter ci fa un favore, perché l'Inter vince l'ennesima partita, ormai sono arrivate a 12-13 partite, vittorie consecutive, scusate. Forse anche di più, preferisco non contarle, penso che sia chiaro il motivo, ma in questo caso ci fa un favore, perché comunque ferma il Bologna, che era, non dico una minaccia al nostro terzo posto, vabbè adesso siamo arrivati al secondo, comunque non dico una minaccia, però era lì vicino ed era una squadra che io da inizio del campionato continuo a dire, tanto questi qui, riferendomi al Bologna, tanto questi qui prima o poi mollano, non hanno la rosa per competere per arrivare tra le prime quattro, invece siamo arrivati alla 28esima giornata e sono comunque sempre al quarto posto, perciò a forza di vedere una squadra lì, tu dici, non vorrei che questi qui magari un giorno riusciranno davvero ad insidiare il nostro terzo posto, secondo posto, quello che è. Quindi il fatto di aver perso contro l'Inter al Dall'Ara e noi di aver vinto contro l'Empoli a San Siro ci permette di prendere quei tre punti in più, respiriamo un attimo anche per quanto allontaniamo, ecco, più che altro la squadra di Thiago Motta, che rimane comunque una bellissima realtà. Non so se sia un anno di grazia per il Bologna o se sia che comunque il Bologna che mette in difficoltà l'Inter, non so se sia un anno di grazia o se effettivamente sia Thiago Motta, magari che sappiamo essere un buon allenatore, ma magari in realtà è un ottimo allenatore. Eppure gli stessi giocatori del Bologna, sappiamo che il Bologna ha degli elementi interessanti, ma magari non sono interessanti, sono molto di più che interessanti. Quindi non lo so, perché abituati adesso dopo aver avuto gli esempi di Lazio e Napoli, che lo scorso anno si piazzarono rispettivamente Lazio al secondo posto e Napoli al primo, e quest'anno stanno veramente facendo molta fatica, abbiamo capito che è possibile a volte che alcune squadre abbiano quell'anno di grazia in cui gli va tutto bene, però in realtà i loro valori effettivi siano diametralmente opposti o comunque non così di livello. Fatto sta che il Bologna è quarto, fatto sta che il Bologna continuerà a giocarsi le sue carte, secondo me, con Atalanta e Roma. Vedo comunque l'Atalanta un po' più attrezzata, soprattutto rispetto al Bologna, però c'è anche da dire che la Roma mi sta quasi sorprendendo. Per quanto riguarda l'Inter, non c'è molto altro da dire, in quanto l'Inter, l'ho già detto da tempo, lo ripeto, l'Inter vincerà lo scudetto, lo sappiamo benissimo, il loro obiettivo è chiudere il prima possibile il discorso campionato per potersi concentrare completamente sulla Champions League e magari tentare di nuovo di raggiungere la finale. Questo secondo me è il loro obiettivo. Certo, devono superare prima il turno contro l'Atletico, poi eventualmente il turno successivo, però intanto il loro obiettivo appunto è quello. Già adesso hanno messo molto fieno in cascina, hanno un distacco rispetto a noi, mi pare di 13 punti o di più. Quella parte della classifica non la guardo perché non mi interessa, diciamo, guardo sempre sotto, ormai sopra non guardo più. Però dico, hanno già messo un buon fieno in cascina, quindi si possono permettere nel momento in cui giocano la Champions League di far rifiatare i titolari in campionato, tanto a parte il fatto che anche senza i titolari continuano a vincere, ma dovessero poi perdere qualche punticino, il danno sarebbe veramente ridicolo, perché il vantaggio ormai è davvero importante. Quindi l'obiettivo dell'Inter è quello. L'obiettivo dell'Inter in realtà l'ha già raggiunto: avere un bel distacco e poter gestire meglio il doppio confronto campionato Champions League. Ma credo che se la squadra di Inzaghi dovesse continuare il percorso in Europa, sarebbe appunto, andrebbero, diciamo, cercherebbero, ecco, maggiormente, con ancora più insistenza, di chiudere la questione scudetto, appunto per poi concentrarsi completamente sull'Europa, dedicare tutte le forze per raggiungere questo obiettivo. Dicevo della Roma: la Roma mi sta sorprendendo. La Roma è in un buon momento, e si vede, è in un buon momento, perché se pareggia a Firenze al 95esimo minuto, una partita dove probabilmente non avresti meritato, secondo me i punti avrebbe meritato molto di più la Fiorentina, però quando sei in forma, quando stai giocando bene e quando le cose ti girano bene, questo è importantissimo, io lo dico sempre, è difficile che perdi. E a volte quello che un mese fa non ti riusciva, adesso ti riesce, magari proprio al 95esimo, 96esimo minuto, e ti salva il culo anche in una partita dove effettivamente avresti meritato la sconfitta. Questa è la sintesi, secondo me, di Fiorentina-Atalanta, di Fiorentina-Roma, scusate, Fiorentina che ha un problema con i calci di rigore, però vedete anche lì, quando le cose ti vanno bene, Fiorentina che ha sbagliato gli ultimi 5 calci di rigore assegnati, Fiorentina che l'80esimo minuto vinceva 2-1, 1-0, pareggio di Aouar nel secondo tempo, Fiorentina che torna in vantaggio 2-1, può passare sul 3-1 all'80esimo minuto, ripeto, una Fiorentina che soprattutto nei primi 45 minuti era stata superiore alla Roma, ma anche all'inizio del secondo tempo. Quindi Fiorentina che, se va sul 3-1 all'80esimo minuto, secondo me la partita è chiusa. Poi, per carità, tutto è possibile nel calcio, assolutamente non nego nulla, ma secondo me la partita lì in quel caso la chiudi. E invece Biraghi tira rigore tirato malissimo, secondo me troppo semplice, troppo prevedibile. Rimangono sul 2-1 e alla fine, all'ultimo, a Roma ti trova la rete del pareggio. Punto importante per la Roma, perché sono quelle partite che tempo prima con Mourinho ad esempio l'avrebbero persa sicuramente. Rimane sempre attaccata lì, anche perché anzi guadagna un punto sul Bologna sconfitto dall'Inter, rimane attaccato all'Atalanta, cioè comunque tiene a distanza l'Atalanta, pareggio con la Juventus, prende un punto anche sulla Lazio sconfitta contro l'Udinese. Quindi in una giornata dove non meritavi, in una giornata dove hai fatto veramente tanta fatica, un gol all'ultimissimo istante insperato, anche perché 10 minuti prima, un quarto d'ora prima, avevi rischiato il KO definitivo se solo Biraghi non avesse sbagliato quel calcio di rigore. Ma questo gol all'ultimo istante, vedete come ti cambia non tanto la classifica, oddio, fino a un certo punto, perché tu intanto un punto sulla quarta l'hai preso, però ti cambia il modo di vedere le cose, perché lo dico sempre: i punti ottenuti quando giochi male, quando non meriti, valgono sempre molto di più rispetto ai quei punti ottenuti quando invece giochi alla grande e vinci 4-0. Perché noi tifosi, è normale, quando vediamo le partite in TV, allo stadio, vorremmo sempre vedere la nostra squadra vincere 3-4-0, ma sappiamo che non è possibile. Sappiamo che a volte ci dobbiamo anche sorbire delle partite non esaltanti, come noi contro l'Empoli. Non è che sia stata sta gran partita, oddio. Penso che il risultato della nostra vittoria sia legittima, ma anche con la Lazio era legittima. Poi i laziali si sono attaccati all'antisportività di Pulisic, agli espulsi e tutto, ma se noi andiamo a vedere nello specifico, le occasioni importanti le abbiamo avute noi, soprattutto nel secondo tempo. Ma comunque, sì, anche lì non era una partita esaltante, dai. Quindi a volte capita. Però quando tu ottieni comunque 3 punti, o comunque non perdi, ottieni qualcosa da queste partite, valgono molto di più. Perché le partite in cui vinci 3-4-0 e giochi alla grande, sono pochissime durante l'anno, tranne rare eccezioni come l'Inter magari quest'anno, il Napoli lo scorso, però solitamente sono poche. No, è molto più facile giocare partite, cioè vedere partite dove non sei in grandissima forma, hai delle difficoltà, magari commetti qualche errore, ma se le vinci ugualmente, quei punti valgono molto, ma molto di più. Quindi il punto ottenuto dalla roba a Firenze è veramente importante, anche perché la Fiorentina, Firenze è un campo difficile. Ecco, l'unica cosa che non mi sta piacendo della Fiorentina, cioè l'aspetto principale che non mi sta piacendo della Fiorentina, è che inizia ad avere almeno quest'anno un atteggiamento un po' da provinciale, nel senso che questa è una squadra che se va ad affrontare la Roma, se va ad affrontare l'Inter, se va ad affrontare la Lazio, poche due giornate fa, se non sbaglio, aveva vinto alla grande la Franchi contro la Lazio. Quindi se va ad affrontare, e sicuramente accadrà anche contro di noi, cioè nel senso quando giocherà contro di noi, quando giocheremo al Franchi, la Fiorentina farà una grandissima partita, non ho dubbi. Quindi se affronti queste squadre, le grandi, e ti fai una grande partita, ben venga, per carità. Oddio, poi sarebbe meglio segnarli i calci di rigore, ecco. Ma comunque, tu fai una grande partita, meglio per te. Però c'è anche da dire che poi non è che la partita successiva, l'incontro successivo, affronti una medio piccola e improvvisamente scompari e ti sgretoli. Perché questa è una squadra che va contro la Lazio, ripeto, vince, ti fa il partitone, poi affronta il Toro, una squadra di tutto rispetto assolutamente, però non è di altissimo livello, un Toro tra l'altro in 10 uomini, e va già bene se non perde la partita. Cioè la Fiorentina che aveva giocato contro la Lazio avrebbe sicuramente battuto il Toro, a maggior ragione un Toro in 10 uomini, e invece, ripeto, va già bene che ne sei uscita con un punto, perché neanche quello avresti meritato. Quindi questo atteggiamento un po' da provinciale, che mi metto lo smoking bello pulito e stirato quando affronto la grande squadra, poi quando invece affronto la squadretta, la squadra medio bassa, me ne frego altamente della prestazione e del risultato, e questo è un atteggiamento che non ti porta da nessuna parte, tant'è che comunque la Fiorentina adesso si trova in un limbo di classifica dove si può puntare alla Conference Europa League, per carità, però veramente poca roba, anzi secondo me giusto Conference può arrivare la squadra di Italiano. La Lazio ieri sera perde 2-1 con l'Udinese, una partita giocata male, una partita dove poi i tre gol li ha fatti tutti l'Udinese, perché anche il gol della Lazio in realtà è un'autorete. Lazio che nel primo tempo, oddio, qualche occasione l'ha avuta, un palo di Zaccagni, Immobile che spreca un'occasione importante, Immobile ragazzi si vede che non ha più, ha bisogno di un sostituto ragazzi, io puntavo tanto su questo a inizio anno, secondo me Lotito, l'errore grande di Lotito, che forse non vuole così tanto bene la Lazio, probabilmente, non lo so, però l'errore grande del proprietario della Lazio è stato quello di non sfruttare appieno il regalo fatto dagli arabi quando gli hanno messo sul piatto 40 milioni, mi pare che fossero 40 milioni, non so se ricordo bene, ma credo che la cifra si aggiri attorno ai 40 milioni per Milinkovic-Savic, un giocatore che sarebbe andato in scadenza di lì ad un anno. E per un giocatore in scadenza, qualcuno che ti offre, che non avrebbe rinnovato, ti offrono 40 milioni, è vero che perdi un elemento molto importante, che sicuramente ti può cambiare gli equilibri, però è comunque 40 milioni, che sono tanti, più consideriamo i milioni acquisiti dalla qualificazione Champions. Con quei 70 milioni circa, poi a me non piace mai fare il mercato in questo modo, cioè dire con quella squadra ha un budget di 70, 50, 60, perché è sempre variabile, ma sostanzialmente la cifra dovrebbe essere questa qui. Non lo so, probabilmente Lotito avrà anche dovuto sopperire ad altri pagamenti, ad alcuni debiti, non lo so, però con quei soldi Champions più Milinkovic-Savic dovevi assolutamente fare una squadra diversa, prendere prima di tutto, forse anche prima del sostituto di Milinkovic, prendere un sostituto di Immobile, non questo Ceballos che non si sa se sia carne o pesce. un giocatore vero che possa sostituire Immobile, perché Immobile, lo vediamo, non ha più l'istinto del killer, dell'attaccante, come lo ha sempre avuto, ma ci sta, dopo anni e anni a far gol su a ripetizione, non è più giovanissimo e quindi sta perdendo dei colpi. E appunto il problema è che non ha sostituti. E poi con quei soldi, oltre all'attaccante, ti serviva, dovevi prendere per forza qualcun altro per sostituire in maniera degna Milinkovic-Savic. Guendouzi, secondo me, è un buon giocatore, mi è sempre piaciuto Guendouzi, però non basta, anche perché è diverso rispetto a Milinkovic-Savic. Ecco, magari la Lazio avrebbe dovuto puntare su un giocatore stile Loftus-Cheek, che è molto simile a Milinkovic-Savic, non solo per la prestanza fisica ma anche per il modo di giocare, perché sono entrambi due giocatori che nel momento in cui scendono in campo con la testa giusta, scendono in campo e sono in forma, sono dominanti. Comunque, ripeto, la Lazio è stata, secondo me, proprio costruita male. Cioè, gli mancano degli elementi importanti. Quindi, sconfitta contro Udinese. Udinese che sostanzialmente non ha neanche fatto niente di che. Che poi l'Udinese è strana, è quart'ultima in classifica, giù di lì, vince raramente, però quando vince sono sempre risultati importanti. Cioè, ha battuto noi a San Siro, ha battuto appunto la Lazio all'Olimpico, ha battuto la Juventus a Torino. Sempre risultati importanti. Però ieri non è che sia stata esaltante. Ha fatto il minimo indispensabile. Il problema è che questa è una Lazio mediocre. So benissimo che i laziali faceva comodo attaccarsi a Pulisic, l'antisportivo, per giustificare la sconfitta contro di noi. Va benissimo, benissimo che ai laziali ha fatto comodo attaccarsi a Di Bello per reo di aver espulso tre giocatori, tra l'altro tre espulsioni giuste, a mio avviso, per quanto riguarda il regolamento, intendo, per giustificare la sconfitta. Va bene così, il problema è che in realtà la squadra è mediocre. La squadra è mediocre, che può in alcune circostanze fare delle buone prestazioni, come era capitato all'andata col Bayern, anche se quella partita fu inficiata, diciamo, dall'espulsione di un giocatore bavarese nei primi minuti, comunque nel primo tempo. Un Bayern che quest'anno non sta facendo grandissime cose, ma rimane sempre una signora squadra. Quindi la Lazio può fare il suo ogni tanto, ma sostanzialmente parliamo di una formazione mediocre, che nel momento in cui Zaccagni, Immobile, sostanzialmente non si regge più in piedi. Zaccagni va e viene. Stesso discorso per Luis Alberto e Felipe Anderson. Se ti mancano questi giocatori, sostanzialmente ti manca tutto. Kamada è un fantasma, non si sa. Kamada è un mistero grandissimo, tant'è che quest'estate sembrava in direzione Milan, poi ci fu il cambio di Maldini e saltò l'affare, ed ero dispiaciuto perché dicevo, cazzo, a parametro zero un giocatore del genere in Germania ha fatto veramente bene come trequartista, no? Detto, magari non sarà un fenomeno, non lo so, però intanto fatto bene in Germania, per essere un trequartista centrocampista mi pare avesse fatto 12 gol, un ottimo bottino, sono ottime referenze. È arrivato alla... E infatti quando poi l'ho preso la Lazio, dissi, secondo me l'ha fatto un bel acquisto, anche perché poi era parametro zero. Santo Dio, è un fantasma sto giocatore. Ora non lo so, magari verrà venduto in estate e si rilancerà da qualche altra parte, o rimarrà alla Lazio e si rilancerà il prossimo anno. Magari adesso col cambio di allenatore si riuscirà a trovare una sistemazione migliore, ma al momento è un fantasma. Quindi ripeto, alla Lazio, se mancano i suoi principali tenori, c'è il vuoto, c'è il deserto. La squadra è veramente mediocre. Vi ricordate cosa avevo detto io la scorsa settimana, proprio commentando Lazio-Milan? Sono contento che abbiamo vinto, ma non sono assolutamente contento, perché questa era una partita che avremmo dovuto dominare dal primo all'ultimo minuto. Perché la squadra e perché l'avversario è mediocre. E penso che i risultati me lo stiano confermando. Poi adesso ci sarà il cambio in panchina, vediamo. Dispiace perché Sarri è un ottimo allenatore, ragazzi. Sarri è un ottimo. Secondo me il problema non è Sarri. Per me è un ottimo allenatore. Poi se sento i sostituti, almeno quelli che potrebbero essere i suoi sostituti, Klose e Tudor, tutto il loro rispetto, però Sarri è 10 volte. Sarri è un buon allenatore. Assolutamente. Ci saranno dei tifosi della Lazio che adesso staranno lì ad esultare, secondo me sbagliano, perché rimane un ottimo allenatore Sarri, con esperienza, che ha allenato anche grandi squadre, quali Chelsea, quali Juventus, lo stesso Napoli. Quindi deve essere però messo, secondo me, in condizioni di poter fare qualcosa di importante. Ecco, Inzaghi, il suo predecessore, magari era uno che invece si accontentava di riffa e di raffa, ma si accontentava di quello che lo titoli metteva in mano. Sarri invece, secondo me, che per carità, ottima qualità questa, Sarri invece è uno di quegli allenatori che, secondo me, per fare il suo gioco ha bisogno dei suoi giocatori. Magari non per forza giocatori da 80 milioni l'uno, ma comunque i suoi giocatori. Se no, diventa un allenatore normalissimo. Detto questo, ragazzi, penso di aver raccontato in maniera abbastanza esaustiva l'ultima giornata appena affrontata. Adesso abbiamo quindi acquisito, siamo al secondo posto, a più uno sulla Juventus, abbiamo acquisito punti sulla quarta, sulla quinta. Sembra abbastanza blindato il campionato, la zona Champions, scusate, soprattutto considerando che mancano 10 partite. Quindi, se non facciamo dei danni catastrofici, dovremmo arrivarci. Ma secondo me, lo dico da settimane, il nostro problema per quanto riguarda il campionato, problema virgolettato, è capire se arriveremo secondi o terzi. Magari il vero problema è quello, togliamo le virgolette perché sarebbe un vero problema, sarebbe capire se l'Inter avrà la possibilità di festeggiare lo scudetto proprio contro di noi. Eccoli, perché questa è una situazione di cui ancora non ho parlato, ma si inizia a vociferare su questa eventualità di un Inter che, se continua a vincere, avrà effettivamente la possibilità, mannaggia, lasciamo perdere, di festeggiare lo scudetto contro di noi, e probabilmente gli potrebbe bastare anche un pareggio. Quindi ci siamo capiti, magari evitiamo di arrivare a questa situazione, perché perdere l'ennesimo derby e vedere non solo quelli che esultano per aver vinto l'ennesimo derby, ma esultano per aver vinto in faccia nostra uno scudetto, e lì mi farebbe veramente girare i cosiddetti. Quindi evitiamo. Però, parlando della classifica, il nostro unico problema, a mio avviso, adesso, da qui fino alla fine della stagione, sarà capire se arriviamo secondi o terzi. Secondo me, se non facciamo sciocchezze, anche se è impossibile che noi non facciamo sciocchezze, secondo, ci possiamo arrivare tranquillamente. Considerate che se non avessimo fatto la cazzata contro il Monza, adesso avremmo anche 4 punti in più rispetto alla Juve. Quindi, perché la Juve è questa qui, a mio avviso. La Juve ha avuto l'exploit a inizio stagione, più o meno, quando ha vinto parecchie partite consecutive dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Spesso però vinceva in maniera rocambolesca, vinceva grazie al calcio d'angolo, al gol del difensore, grazie alla rete all'ultimo istante. Non sempre erano, non dico vittorie pulite nel senso che rubava, però vittorie pulite nel senso vittorie convincenti. Poi tutte queste cose le paghi per forza. Ha già pagata contro il Napoli la scorsa settimana, vi ricordate, quando per una volta che la Juventus gioca bene e avrebbe meritato, perde contro il Frosinone, la partita precedente avrebbe meritato almeno il pareggio, cioè il Frosinone avrebbe meritato almeno il pareggio, invece la Juventus, altra partita in cui all'ultimo istante riesce a ottenere 3 punti. Tutte queste cose prima o poi le paghi. E adesso arrivano le partite in cui magari, come è capitato col Napoli, forse come è capitato anche con l'Atalanta, qualcosina in più potresti fare, meriteresti, però non porti a casa nulla. Comunque non porti a casa quello che avresti voluto. Il calcio è questo, alla fine è tutta una ruota che gira. Quindi concentriamoci adesso su giovedì, partita importante, il passaggio del turno è fondamentale, arrivare ai quarti sarebbe sicuramente un ottimo traguardo, anche se parliamo di Europa League, per carità. Poi metti caso che ai quarti il sorteggio è benevolo, non affronti proprio a me sinceramente basterebbe non affrontare Liverpool e Bayer Leverkusen. Quello mi basterebbe. Poi tutto il resto, normale, non ti puoi beccare anche ai quarti una squadra molto agevole. Però se già eviti quelle due, secondo me le possibilità di raggiungere poi la semifinale sono importanti. Vedremo. Innanzitutto però passiamo il turno contro lo Slavia. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.